colleghi consiglieri, signori giornalisti, al pubblico presente, do le solite informazioni a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il Vice Segretario Generale, dottoressa Battaini, a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Prego, dottoressa. Abbiamo problemi con l'audio.
Ecco, adesso funziona. Allora, Cerutti Massimo. Zanetta Massimo, presente. Pagani Michele, presente. Pastore Maria Piera, assente. Moia Vittorino Gino, presente. Vicario Diego, Mora Andrea, presente. Manca Mariano, presente. Nonnis Roberto, presente. La terza Luigi, presente.
Fornara Pier Giorgio.
Sì. Pastore Pierluigi, Faggiano Roberto, Calderoni Simone, Fornara Andrea.
Assente.
Questi sono assenti.
Consigliere Maria Piera Pastore,
assente. Giustificato. Bene. Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.08 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Passo la parola al signor Sindaco per le comunicazioni. Prego, signor Sindaco.
Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti. Io, dalle mie comunicazioni, volevo ricordare il carabiniere che è morto a Roma, Mario Cercello Rega, di 35 anni, che mentre svolgeva il suo lavoro in Borghese è stato ucciso con 8 coltellate, dicono per 100 euro. Io credo che veramente questo ragazzo, che stava facendo il suo onestissimo lavoro per cercare di difendere e proteggere i cittadini, ha perso la vita, e quello che deve far riflettere noi è che la nostra vita oggi vale 100 euro. Questo è quello che ci deve far riflettere, che un ragazzo, svolgendo il suo lavoro, ok, è stato ucciso veramente con 8 coltellate. Dalle parole del suo collega veramente mi hanno fatto venire i brividi, e vi dirò di più. Oggi ho avuto un confronto con le forze dell'ordine per quanto riguarda quello che è accaduto. So che l'avete letto sui social e avrei voluto essere presente, perché è successo a Borgomanero, è successa una cosa spiacevole di questa rissa a mezzanotte, e dove chiaramente i vigili non erano in servizio, era mercoledì sera, tra una banda di, mi permetto di dire banda, di albanesi, dove veramente ci sono queste immagini impressionanti, dove si sono presi a cazzotti finché due persone sono cadute a terra e non si alzavano più, sembravano morte, ok? E questo perché? Perché approfittano del fatto che oggi abbiamo in servizio in notturna una pattuglia di carabinieri su 5 comuni. Questa cosa ci deve far riflettere. Non è possibile veramente che i tagli sulle forze dell'ordine sono arrivati a purtroppo avere una sola pattuglia su 5 comuni, e uno di questi 5 comuni è Borgomanero, 32 km quadrati, 22.000 abitanti. Queste cose devono veramente farci riflettere. E niente, io volevo fare un minuto di silenzio per ricordare questa persona che stava svolgendo veramente il suo lavoro e ha perso la vita.
Prego. Passiamo adesso all'ordine del giorno numero 2 con la proposta di delibera, oggetto variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021. Passo la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente, signor Sindaco, i colleghi, i consiglieri assessori, il pubblico presente che ci segue da casa, buonasera a tutti. Questa sera ci troviamo per portare alla vostra attenzione la verifica degli equilibri di bilancio, del nostro bilancio approvato lo scorso dicembre 2018 e contestualmente una variazione generale di assestamento. I comuni sono tenuti entro il 31 luglio di ogni anno a verificare che persistano gli equilibri finanziari all'interno del bilancio di previsione approvato in questo caso nel dicembre del 2018 e equilibri che nel nostro caso persistono e quindi questa sera siamo chiamati a prendere atto che il bilancio ad oggi è in equilibrio. Ed è il momento, quello della verifica degli equilibri, anche per una variazione generale di assestamento. Io ringrazio i componenti della Commissione 1, la Commissione Bilancio, con i quali abbiamo condiviso le delibere oggetto e di competenza della Commissione, che sono alla vostra attenzione questa sera. Per quanto riguarda la parte relativa all'assestamento, alla variazione generale, vi do comunicazione che il bilancio 2019 rispetto alle previsioni quindi ha una modificazione rispetto alle entrate con maggiore entrate per accertamenti IMU di 340.000 euro, abbiamo dei rimborsi di 39.700 euro di cui 38.891 per un rimborso da parte dell'assicurazione su una causa che si è conclusa nell'anno e abbiamo poi altre entrate correnti per 15.900 euro in più, quindi maggiori entrate per 395.607 euro. Per quanto riguarda le spese correnti abbiamo una diminuzione delle spese del personale di 134.000 euro più o meno e sono dovute al fatto che nella sede di previsione di bilancio, quando si prevede l'assunzione di personale, si inserisce l'intera spesa dell'anno. Se poi le assunzioni avvengono e non avvengono il primo di gennaio, a gennaio o a febbraio, ma avvengono nel corso dell'anno o vengono ritardate verso la fine, l'occasione dell'assestamento di luglio si vanno a ridurre le spese che non saranno utilizzate. Abbiamo un incremento di illuminazione pubblica di 68.900 euro, incarichi legali che aumentano di 51.000 euro, di cui 28.000 euro sono relativi all'entrata che vi dicevo prima di parte corrente rispetto al rimborso dell'assicurazione, perché l'assicurazione ci ha rimborsato dei soldi con i quali noi poi andiamo come spesa a pagare i legali. Abbiamo poi manutenzione stabili per 20.000 euro, strade per 20.000 euro. Abbiamo inserito una spesa una tantum per quanto riguarda il consorzio in caso di circa 75.000 euro, ma una tantum per quest'anno, ma che deve essere ancora definita, dovrebbe essere nella peggiore delle ipotesi una richiesta di circa 2-3 euro per abitante. Noi abbiamo comunque inserito il massimo che si potrebbe pensare di dover corrispondere nel 2019, abbiamo contributi economici alle famiglie per 10.000 euro, 8.500 euro in meno di mutui, di interessi che paghiamo sui mutui, il fondo crediti dubbia esigibilità che viene incrementato di 270.000 euro ed è relativo all'accertamento IMU di 340, l'accertamento è l'atto in cui si va ad accertare un credito nei confronti del contribuente, però non corrisponde ancora all'incasso, per cui noi accertiamo l'entrata di 340.000 euro e contestualmente incrementiamo anche il fondo che serve appunto per evitare che poi questi soldi entrino in parte corrente, possano essere spesi senza essere incassati, e abbiamo circa 30.000 euro in meno di assicurazioni. Per quanto riguarda gli investimenti, vengono applicato avanzo per 381.000 euro, poi vediamo per cosa. Vengono spostate al 2021 gli interventi sulle scuole medie e sono spostate nel triennale, quindi 3.124.000 che dal 2019 vanno al 2020, se non sbaglio. Poi nel caso l'assessore, la collega Zanetta ci dirà. Per quanto riguarda le spese, quindi abbiamo da una parte la diminuzione degli interventi sulle scuole e poi abbiamo interventi sulle aree verdi per 50.000 euro, sulle strade per 35, sulla piscina 30.000 euro, incarichi professionali per 30, immobile di piazza 25 aprile per 18.000 euro, palazzo comunale 25, asilo nido 10, biblioteca Marazza 25, impianti sportivi 5. Quindi, come avete visto, questo è il grosso della variazione che andiamo a fare oggi, accertando questa entrata sull'evasione, spostando alcuni investimenti nel triennale sull'anno successivo e poi andando incontro a quelle che sono le esigenze richieste dagli uffici su manutenzioni piuttosto che interventi da fare sugli stabili comunali. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Avviso per correttezza che abbiamo problemi con la diretta streaming, ma la seduta di Consiglio Comunale è solo registrata con l'audio. Abbiamo un po' di problemi, non vorrei che sia dovuto a dei lavori che sono stati fatti. Adesso il tecnico Ivan Cavallini sta cercando di provvedere alla risoluzione. Ci avvisi pure se riesce, se no proseguiamo così.
Non muore nessuno. C'era la collega la
e non funzionare questi, però è caldo anche per le apparecchiature. Dichiaro aperta la discussione, prego se qualche collega consigliere vuole prendere la parola. Prego consigliere Roberto Faggiano.
Buonasera Sindaco, Presidente del Consiglio, assessori, colleghi consiglieri e il pubblico presente e chi ci ascolta perché non ci vede. Abbiamo visto questa variazione in commissione. Ringrazio tra l'altro l'approccio dell'assessore Zanetta e della dottoressa Battaini al lavoro di commissione, perché obiettivamente in commissione ci vengono forniti gli elementi necessari poi per trarre le dovute considerazioni. Va da sé che in merito alla variazione non ho nulla da recepire, ovviamente è figlia del bilancio che avete fatto e va benissimo, però non c'è nulla di nulla su cui eventualmente andare a centrare l'attenzione in maniera negativa, salvo che chiedo al sindaco e all'assessore Cerutti in merito all'una tantum del consorzio di porre l'accento su quello che è la motivazione che eventualmente starà sotto questa una tantum, perché come abbiamo avuto modo di parlare anche l'altra sera in commissione, un'una tantum è un contributo, si definisce da solo, è un contributo che io chiedo a fronte di una progettualità contingente piuttosto che inaspettata, definiamola così. Per cui nel momento in cui un'assemblea dei sindaci chiede un contributo, peraltro per il comune di Borgomanero anche importante, perché per Borgomanero è importante, ok? E sarebbe importante, sarebbe vantaggioso, diciamo, per noi che dobbiamo poi giudicare anche onde evitare di prendere cantonate, capire il perché. Soprattutto in considerazione del fatto che questa richiesta è scaturita da un'assemblea dei sindaci in un momento un po' particolare, un momento di vacanza da un punto di vista della presidenza del consorzio. Chiudo dicendo che sono sicuro, perché ho intuito l'approccio del sindaco in commissione, sono sicuro che questa cosa verrà valutata e verrà ponderata nel migliore dei modi, e stiamo semplicemente chiedendo il perché. Al netto del fatto che è giusto metterla in variazione, perché sarebbe stato un grandissimo errore da parte dell'assessore al bilancio non metterla, perché se poi l'assemblea dei sindaci mi delibera il contributo, io devo andare poi a fare dell'ingegneria contabile per poter tirare fuori questi soldi. Per cui è giusto metterla. Io chiedo a chi sta a quel tavolo di lavoro di capire perché dobbiamo metterla. Ultima cosa, e chiudo davvero, chiedo all'assessore Zanetta Elisa la situazione di quella manutenzione, perché non mi era sfuggita, non ho capito cosa succede sulla manutenzione dell'edificio, dell'edilizia scolastica. Scusate, grazie.
Grazie consigliere Faggiano, la parola all'assessore. Prego consigliere Pier Giorgio Fornara.
Grazie, buonasera a tutti. Sì, condivido quanto ha già detto il collega Roberto, non abbiamo niente di contrario alla proposta sull'impegno di spesa di questi 300 e rotti mila euro, anche se, ripeto, come ben ha già detto Faggiano, il bilancio è vostro. Io vorrei intervenire invece in merito a questo problema del consorzio, dei contributi che il Comune è chiamato a, perché proprio in questo Consiglio, negli ultimi due o tre, siamo stati chiamati a fare una variazione di tipo urbanistica per la costruzione di un nuovo di una nuova struttura sanitaria per anziani. È vero che il comune di Borgomanero è capofila della zona e quindi chiamato in primis a provvedere a queste situazioni e delle quali tra l'altro anche tutti gli altri comuni vengono a favorirne, perché giustamente quando qualcuno di Briga, di Cureggio richiede, la disponibilità la dà Borgo Manero, o la danno le strutture di Borgo Manero, dall'Opera Pia Curti a Casa Famiglia a questa nuova. Per cui, se fosse possibile, in questo io chiedo, far sì che gli altri comuni partecipano con orette diverse o in qualche modo si facciano carico anche di quello che Borgo Manero poi invece si fa carico totalmente, le strutture e compagnia Briscola. Ecco, era solo questo il discorso che volevo portare avanti.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io ho guardato un po' questa deliberazione degli allegati. Volevo fare solo due osservazioni sulla spesa. Quando si parla, noi facciamo l'asfaltatura delle strade e va bene, no? Cioè, ho visto che in bilancio ci sono diversi interventi per l'asfaltatura. Chiederei però una maggiore attenzione sui marciapiedi del centro storico. A me è capitato di andare l'altro giorno a San Gottardo, così, ma ci sono i marciapiedi del centro che sono una cosa che è veramente di una sporcizia che è irriguardosa nei confronti della cittadinanza. Chiedo che venga fatta un intervento, che venga messo a bilancio un intervento di pulizia dei marciapiedi. Sono veramente una cosa macchiati. Io, andate a vedere davanti alla vecchia banca d'Intra come sono aggiustati i marciapiedi, e quindi secondo me è una cosa che va fatta. La seconda cosa che chiedo è, ho visto che a bilancio c'è un discorso sulla riqualificazione anche della scuola materna ed elementare di Vergano. Cercavo di capire quali sono le prospettive per la scuola di Vergano, soprattutto per la scuola elementare, perché lì ci sono degli investimenti che voi avete messo a bilancio per la materna e sta bene, ma l'elementare vorrei capire quali sono le prospettive in questo senso. Ultima osservazione che faccio è questa. Ho visto che per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica si parla di rimettere, insomma, sono stati assegnati tre nuovi alloggi, ci si è occupati dei morosi incolpevoli e quant'altro nei confronti dell'ATC, però non ho intravisto nessuna prospettiva per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Cioè, domanda, quei pochi lotti che ci sono destinati a edilizia residenziale pubblica, che si fa? Se c'è qualche idea, non si fa niente, si tengono sulla carta e non si fa niente, però ci sono questi lotti, queste cose piano regolatore. Quindi si vuole fare un interesse con l'ATC oppure li lasciamo dormienti per qualche motivo, Perché non dimentichiamo che siamo la seconda città della provincia. Vorrei dire che nelle carte intestate qua compare sempre non comune di Borgo Manero, ma compare città di Borgo Manero, che è un po' diverso da comune di Borgo Manero, nel senso che il comune di Borgo Manero, la città di Borgo Manero ha, come diceva il consigliere Fornara, ha un ruolo di capofila, o dovrebbe avere un ruolo di capofila all'interno di nella nostra zona, e quindi l'autorevolezza che ne deriva anche sugli investimenti, sul dare dei servizi ad altri comuni che non li hanno, in sostanza. Quindi chiedo se questi mappali, questi terreni individuati nel piano regolatore, saranno lasciati dormienti oppure c'è qualche iniziativa in corso. Perché mi sembra veramente pochino dire abbiamo riassegnato 3 alloggi che si sono liberati, oppure abbiamo così fatto interventi per gli inquilini incolpevoli, i morosi incolpevoli. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Qualche altro consigliere vuole intervenire prima di passare la parola agli assessori competenti? Se non c'è nessun intervento, passare la parola all'assessore Franco Cerutti. Prego assessore.
Ok, funziona. Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Intervengo per chiarire un attimino le richieste del consigliere Faggiano. Allora, per quanto riguarda il contributo che abbiamo messo per il CIS, è un contributo definito a un importo pro abitante di 3,50 euro. Come importo. È un importo precauzionale perché il CDA aveva fatto una richiesta ai sindaci, quindi all'Assemblea dei Sindaci, di un importo anche più alto di contributo. Questi contributi sono stati richiesti dal CDA per mantenere in essere tutti dei servizi aggiunti che si erano portati avanti in questi ultimi anni grazie a contributi regionali o altre iniziative che hanno terminato il loro essere, quindi hanno esaurito gli importi, e quindi il CDA del CIS chiedeva di mantenere vivi queste attività, queste iniziative, che non riguardano prettamente il contributo essenziale che deve essere garantito dai vari comuni. Quindi per cui questa prima ipotesi era stata bloccata, quindi bypassata, dall'Assemblea dei Sindaci, i quali si sono espressi, mi sembra che è stata fatta il 19 di luglio, si sono espressi dicendo, bene, per poter entrare nel merito di questi interventi, quindi per capire se dobbiamo mantenerli e quindi portarli avanti, occorre una verifica molto più approfondita, e quindi hanno chiesto inizialmente di mantenere il bilancio così com'era quello previsto nel bilancio di previsione, quindi senza incremento di quote, di neanche temporanea provvisoria. Hanno chiesto questo tempo di valutazione perché il 29, cioè lunedì prossimo, c'è di nuovo l'Assemblea dei Sindaci che si dovrà esprimere sotto questo aspetto, quindi andare a verificare, quindi si sta verificando tutte queste iniziative, questi progetti, e per capire se si possono mantenere, quali sono da mantenere, però con il vincolo di incrementare la quota massimo di 2 euro. Questo è già stato l'indirizzo per quanto riguarda l'Assemblea, quindi ancora una risposta precisa non la possiamo dare. Noi, visto che c'era questa criticità, abbiamo previsto un importo un po' più alto per evitare appunto dissesti o problemi poi nei confronti dei bilanci comunali, e il 29 sapremo in effetti poi quello che sarà l'importo. Quindi questo è in sostanza la motivazione. Quindi c'era una richiesta di mantenere dei servizi che, parliamo quindi di importi di centinaia di mila euro attivi, e che però devono essere ancora valutati nello specifico. Per questo ancora non si è riusciti a definire un importo preciso. E tutto questo discorso è stato fatto esclusivamente per il 2019, perché questa valutazione più approfondita poi sarà sicuramente portata avanti dal nuovo CDA, perché nel frattempo ci sono state le elezioni dei nuovi sindaci, e c'è stato anche formulato anche un nuovo CDA, presidente dei sindaci, che insieme al nuovo CDA che verrà eletto a settembre farà appunto degli studi approfonditi e soprattutto definirà quali sono l'assistenza che verrà poi garantita alla nostra comunità.
Grazie assessore Cerutti. Prego la parola all'assessore Elisa Zanetta.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Rispondo puntualmente alle domande. Allora, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, quindi sono tre progetti importanti che abbiamo predisposto oggi ad un livello di fattibilità tecnico-economica. Una è la riqualificazione della casa del custode di Santa Cristina, quindi una parte dell'immobile all'interno del cortile del plesso scolastico di Santa Cristina, che un tempo era destinato a casa del custode e attualmente versa in una condizione di abbandono, quindi a parte rendere il plesso non completo, ci permetterebbe con la riqualificazione di dare delle nuove aule, dei nuovi spazi anche alla scuola elementare primaria, che attualmente, vista lo spostamento dei ragazzi, dei bambini dell'asilo in una parte che prima era utilizzata dagli elementari, stanno un po' strettini. L'altro progetto è l'adeguamento sismico e funzionale delle scuola primaria di Vergano, di cui poi mi è stato appunto fatto richiesta e parliamo anche di questo. Il terzo progetto invece è un progetto complessivo di riqualificazione della Gobetti, che anche quel plesso ha necessità di parecchi interventi, sia sulla parte esterna di giardino, ma anche sulla facciata, sul viale, a partire per esempio dalla cancellata che non è mai stata posata. Con questi tre progetti abbiamo partecipato al bando di edilizia scolastica regionale a fine 2018. Li abbiamo presentati e siamo stati ritenuti ammissibili per tutti e tre i finanziamenti. Come funziona questo bando regionale? La regione eroga sulla base della definizione della progettazione. Quindi se noi avessimo avuto paradossalmente tre progetti esecutivi pronti, ci avrebbero erogato subito i finanziamenti. Noi abbiamo tre studi di fattibilità e quindi ci hanno dato i finanziamenti per il 2021. Adesso, per ovviare e quindi per spingere questi tre progetti che per noi sono molto importanti, abbiamo partecipato a un altro bando, invece proposto dal MIUR, quindi dal Ministero, che finanziava esclusivamente le progettazioni, e siamo stati ritenuti finanziabili, ci verranno erogati già quest'anno, una cifra di 57.238 per il progetto di Santa Cristina e di 92.940 per la progettazione della Gobetti. Quindi oggi, quest'anno, affideremo le progettazioni e arriveremo a una definizione di esecutivo in modo tale da anticipare poi i finanziamenti erogati dalla Regione. Quando arriveranno i finanziamenti regionali anticiperemo anche a bilancio gli interventi veri e propri, quindi questo è quanto. Su Vergano è l'unico che è rimasto quest'anno perché abbiamo già affidato la progettazione. Su Vergano noi ci crediamo molto in realtà a riqualificare l'immobile, ci crediamo tanto che adesso abbiamo fatto le opere per inserire il medico, come sapete ha riaperto lo studio medico a Vergano che aveva chiuso, quindi si trova all'interno di quell'immobile, abbiamo sistemato la sala e questo servizio oggi ha dato una grande spinta anche alla frazione, il medico è molto richiesto e molto brava, quindi siamo contenti. Vogliamo procedere nella riqualificazione della scuola, abbiamo parlato con la frazione, sapete che avevamo fatto una manifestazione di interesse a cui aveva partecipato un soggetto per una proposta di istruzione, siamo ancora in fase di definizione, ma noi intanto ci stiamo portando avanti con la progettazione. Al di là di tutto, quell'immobile è stato dichiarato inagibile, è un immobile comunale e quindi per forza dobbiamo intervenire. I problemi, sapete, su quell'immobile erano relativi ai balconi, ai ballatoi, quindi interverremo sia sulle solette delle aule rinforzandole, rifaremo i ballatoi, questa è l'idea di progetto, ma soprattutto per rendere utilizzabile quell'immobile la cosa principale era che i ballatoi erano all'aperto e quindi questi bambini, poverini, per andare in bagno dovevano uscire e fare questo tragitto esternamente. L'idea è di creare una controparete, magari anche un pochino carina dal punto di vista architettonico, visto che sono un architetto, poter chiudere quel ballatoio e renderlo veramente un vero e proprio corridoio. Quindi sono gli interventi che stiamo progettando. Su quello abbiamo già affidato la progettazione e l'intendimento è quello di realizzare le opere. Poi l'ultimo punto vorrei anticipo, poi magari Sergio interverrà perché in realtà era stato promosso anche da lui, sui marciapiedi del centro è vero che sono in condizioni, l'idea oggi è quella di estendere, cioè la nostra priorità è quella di estendere la rete dei marciapiedi e su questo il mio collega Zanetta si sta ampiamente adoperando e di riqualificare anche quelli che erano in condizioni peggiori probabilmente di quelle del centro storico, tipo la via Franzi che si sta concludendo oggi. Detto ciò, abbiamo chiesto uno specifico preventivo a Medio Novarese per un intervento di pulizia straordinario, perché deve essere fatto con delle macchine ad alta pressione apposite, che però sviluppano anche dei problemi successivi, tipo bisogna gli schizzi sulle vetrine, insomma ci sono un sacco di problemi a intervenire per pulire quelle macchie che sono prevalentemente gomme da masticare, le ruote, le pneumatici che passano sopra i marciapiedi, quindi l'idea è di intervenire insieme a Medio Novarese all'interno dell'appalto del servizio con Medio. Sull'ERP mi riservo di non rispondere, passo la palla sull'edilizia popolare pubblica perché non sono molto ferrata in materia, quindi grazie.
Grazie assessore Elisa Zanetta, prego la parola al signor sindaco.
Ok, grazie. Allora, per quanto riguarda l'edilizia popolare, io credo che in questo momento noi siamo, perlomeno in modo particolare, l'assessore e gli uffici sono sempre in contatto con ATC, ma non hanno i soldi per fare le manutenzioni e credo che di fare della nuova edilizia ci sono degli appartamenti che potrebbero essere messi a disposizione, ma oggi non hanno i soldi per metterli a posto, metterli in ordine, perché non sono più a norma e quindi non li possono affittare. Quindi abbiamo bisogno, c'è gente che ha bisogno delle case e non riusciamo a dare questi appartamenti, quindi credo che le aree al momento sicuramente rimarranno così.
Grazie signor sindaco. Prego assessore Zanetta. Elisa.
Ok, dal punto di vista della programmazione non potevo dire niente, ma posso dire l'impegno che vedo tutti i giorni negli uffici nella gestione di quanto attualmente abbiamo sul territorio comunale. È un impegno grandissimo, a partire dalla gestione delle problematiche che questi immobili hanno, perché le persone vengono qui e si lamentano perché la manutenzione non viene in nessun modo fatta, come diceva il sindaco. Quindi credo che sia importante in primo luogo dare la possibilità alle persone che oggi sono in quelle case di vivere degnamente, in una maniera decorosa. L'impegno nostro è con gli uffici di cercare, di sicuro in quelle che sono di nostra proprietà, di rispondere alle problematiche che hanno, perché anche quelle di nostra proprietà, come quelle vicino al Parco Marazza, hanno tanti problemi. Quindi il tentativo, cioè, e in più l'impegno sopra è anche gravoso nella gestione degli affitti non pagati, ecco, perché per ATC abbiamo delle situazioni veramente che io personalmente mi sono addentrata in questi 2 anni e non credevo fossimo in questa situazione. Cioè cioè magari morosità di 80.000 euro, 60.000 euro, quindi vuol dire mai pagato in una vita.
Grazie assessore Elisa Zanetta. Proseguiamo con la discussione. Qualche altro collega consigliere? Prego consigliere Faggiano.
Eccomi. Sì, allora grazie assessore Zanetta, Elisa, per il chiarimento sull'edilizia scolastica per cui viene spostato, semplicemente perché da quello che ho capito, se ho capito bene, verrà fatto un qualcosa di più grande grazie anche all'accesso a dei bandi o comunque in attesa di soldi. Va bene. Okay. Volevo invece porre più l'accento sulla spiegazione dell'assessore Cerutti, Franco, che è stato molto chiaro. La ringrazio perché almeno abbiamo dato un vestito alla richiesta, e peraltro è decisamente legittimo. La cosa che mi spaventa è un'altra, è che se questo contributo si necessita per poter finanziare dei progetti che prima venivano alimentati da contribuzioni esterne, chiamiamole così, e quei progetti comunque sono importanti, è chiaro che allora a questo punto quella che oggi è un una tantum, domani dovrà per forza di che diventare un aumento della quota. Attenzione, questo non è necessariamente negativo, perché io la penso nel modo, sono di quelli che pensa che i servizi sociali vadano erogati nel miglior modo possibile, che chi è indietro debba avere la possibilità invece di tornare a fianco di quelli che stanno avanti, che hanno le possibilità, per cui ben vengano i fondi stanziati per i servizi sociali. L'unica domanda che mi pongo è: dopo che ci saranno tutti i protocolli legati all'assemblea dei sindaci, all'elezione del presidente, il CDA e quant'altro, le chiedo per cortesia gentilmente di convocare una commissione, o piuttosto che di convocare i capigruppo, in modo da rendicontarci, di farci capire un attimo cosa sta succedendo e come stiamo destinando questi contributi, che sono importanti sia da un punto di vista della natura sia da un punto di vista della voce di bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano, prego la parola al signor sindaco.
Grazie presidente, io prendo spunto dall'intervento del consigliere Faggiano. Spesi bene, ecco quello che l'assemblea dei sindaci ha chiesto al CDA, ok, di fare le verifiche, perché noi vogliamo che loro arrivino il 29 in consiglio, ok, in assemblea dei sindaci, e ci dicano come CDA abbiamo bisogno di questi soldi per questo, questo e questo, ok, che quindi vogliamo verificare come sindaci che questi soldi vengano spesi bene. Questo è quello che vogliamo, eh? Grazie per avermi dato spunto.
Grazie signor sindaco. Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Del CIS, mi permetto di fare una richiesta che potrà sembrare abbastanza banale, però io ho sempre visto le rendicontazioni del CIS come un librone alto così, per cui uno sfoglia le pagine e cerca di capire dove sono, però quando sei arrivato in fondo al librone non ti ricordi più che cosa hai letto nella prima pagina. Allora io chiedo, se fosse possibile, un quadro sintetico fatto con un foglio di Excel in cui uno vede esattamente e riesce a paragonare le cose, perché altrimenti alla fine tu non riesci, almeno io non riesco ad avere il quadro chiaro della situazione, perché se tu devi andare a fare un risparmio puoi anche dire: ma insomma, qui spendiamo tot per portare i bambini a scuola, abbiamo 85 pande posteggiate da qualche parte, e poi non abbiamo i soldi per pagare il pasto agli anziani, faccio delle ipotesi campate per aria, però quella difficoltà tu la vedi solo se riesci ad avere un quadro davanti a te. Perché se altrimenti fai un librone di cifre, ora che sei arrivato in fondo al librone non ti ricordi più cosa hai speso all'inizio. Quindi l'avere un foglio sinottico tipo Excel per poter vedere, allora hai da una parte i servizi che fai, dall'altra parte hai le spese, e qui, a questo punto tu riesci a capire, o almeno riesci a capire, puoi ragionare sulle risparmi che possono esserci o sugli incrementi di spesa che puoi fare, perché altrimenti non ce la, io almeno io non riesco, sinceramente. E questa cosa l'ho già chiesta una volta al CDA del CIS, ma mi sembra che sia stata una richiesta caduta nel vuoto. Seconda cosa, mi auguro che il ragionamento sulla pulizia dei marciapiedi venga fatto prima della festa dell'uva, perché nella festa dell'uva abbiamo qua persone, abbiamo magari anche quelli di Bad Mergentheim, cioè abbiamo persone che vengono, cioè voglio dire, abbiamo proprio una situazione estremamente disastrosa. Mi auguro che questa cosa, almeno una lavata, un intervento tampone, qualche cosa possa essere fatta, perché se no, cioè veramente mi sembra una roba neanche nel Ruanda Burundi, vediamo quelle cose.
Grazie consigliere Pastore, qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi, passare alle dichiarazioni di voto. Qualche consigliere vuole fare le dichiarazioni di voto? Prego consigliere Roberto Fagiano.
Sì, come penso già si capisse dall'intervento precedente, la variazione di bilancio riteniamo che sia stata sviluppata anche correttamente, pertanto il gruppo del Partito Democratico non voterà contro questa delibera, non voterà a favore ovviamente, perché comunque sia è una variazione di bilancio figlia perciò di un bilancio che sta a monte, che è anche il succo dell'attività politica di una maggioranza, e pertanto annunciamo il nostro voto di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Fagiano, qualche altra dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, procediamo all'approvazione della proposta di delibera numero 2 con oggetto variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021. Astenuti? Astenuti consigliere?
5.
Okay. Pier Giorgio Fornare, Emanuele Cerutti, Pier Luigi Pastore, Roberto Fagiano e Simone Calderoni. Contrari? Favorevoli. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 2 appena citata. Astenuti? Astenuti consigliere Emanuele Cerutti e Pier Giorgio Fornara. Contrari? Nessun contrario. Favorevoli. Procediamo adesso con la proposta di delibera numero 3, verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione dopo 2019-2021. Passo ancora la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente, la delibera che porto alla vostra attenzione appunto riguarda la verifica dell'attuazione dei programmi ai primi sei mesi dell'anno, quindi trovate e avete trovato un elenco analitico di quelle che sono le attività e comunque le iniziative intraprese in questi mesi, che rispecchiano quelle che erano le indicazioni del documento unico di programmazione, quindi sulle cose da fare da parte degli uffici. Gli uffici quindi è sottoposto alla vostra attenzione quanto ad oggi è stato realizzato. Tra l'altro abbiamo già anche accennato prima, perché appunto all'interno di questo documento si parlava di case popolari, si parlava di alloggi assegnati, 3 da una parte e 8 dall'altra, citato dal consigliere Pierluigi Pastore. Io non entrerei nel merito chiaramente delle 50-80 pagine di discussioni, semmai lascerei al Consiglio l'approfondimento di eventuali tematiche che nella lettura di quanto ad oggi portato avanti e realizzato possono essere emerse e possono essere di vostra necessità. Grazie.
Grazie con l'assessore Zanetta. Dichiaro aperta la discussione. Prego, colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Ok. Sì, buonasera a tutti, mi scuso per il piccolo ritardo, le Marche sono lontane. E, mi sono riletto anche questa volta il documento e non l'ho trovato abbastanza simile a quelli che ho visto nelle scorse puntate. Sono andato ovviamente sulle cose sulle quali credo di avere un minimo di competenza, su altre faccio fatica un po' a valutare se la soddisfazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi. E ovviamente politiche giovanili, attività culturali sono stati un po' i due focus su cui mi sono soffermato un attimo. Sulle politiche giovanili devo dire che non trovo ancora quel passo in più che chiedevo, quindi ovviamente non sono soddisfatto. Attendo le promesse di ragionamento su quei passi in più che mi sembra di avere ampiamente richiesto, sui quali mi sono reso ampiamente disponibile a discutere, che non trovo. Ho già detto cosa penso dello studente dell'anno, delle iniziative spot ed estemporanee, e quindi non mi sto a ripetere per non annoiarvi sotto questa calura. Ci sono alcune cose che ripetono un po' quelle degli anni scorsi, che non mi trovano d'accordo, mancano quei passi in più che richiedevo e vi attendo con ansia. C'è poi questa cosa, attivare procedure per avviare la gestione dell'immobile, torretta, eccetera, 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 anche lì aspetto e spero, però aspettando e sperando qualcuno dice che si muore male. C'è poi un'affermazione che dice che è stata avviata, no, questa procedura in collaborazione con associazioni attive sul territorio comunale in ambito sociale e giovanile. Ora, non so quali siano queste associazioni attive sul territorio comunale in ambito, pagina 30 o 31, adesso vado a memoria. Sarei curioso di capire che procedura è stata avviata, con quali associazioni attive in ambito sociale e giovanile. Mi incuriosisce molto questa cosa e vorrei capire quali sono, perché insomma mi piacerebbe, sarei contento se ci fossero associazioni al di là delle scuole, ci mancherebbe altro, di quelle che fanno i servizi sociali, ma sarei contento di capire che Borgo Maniero ha avuto un attimo di ripresa sulle attività a sfondo sociale giovanile. Sulle attività culturali ho notato qualcosina in più, ma mi sembra che siano appunto attività culturali. Abbiamo fatto quell'iniziativa, quel concorso, quella Borgo in musica, eccetera, eccetera. Mi manca qual è l'idea un po' più organica, qual è il progetto culturale di questa amministrazione. C'è un elenco di cose, non ho capito qual è l'idea di promozione culturale. Oggi mi sembra una roba urgentissima, altrimenti faccio una provocazione. Ci accontenteremo di Malgioglio e Cristina D'Avena. Nulla contro l'attività di intrattenimento e svago, ma se l'intrattenimento e svago sono una parte della promozione di attività culturali che ci sono su questo territorio, la cultura per me è un'altra cosa. Mi piacerebbe che l'investimento per, adesso utilizzo, l'anno scorso avevo utilizzato, non mi ricordo se era Albertino, che so io, quest'anno utilizzo Malgioglio e Cristina D'Avena, che ha intrattenuto anche a me quando ero piccolo. Ma se le attività culturali fossero, non dico superiori, ma avessero l'investimento di attenzione, di soldi, almeno pari a quel tipo di attività di intrattenimento e svago, sulle quali, torno a dire, non ho qualcosa di contrario, se fossero una parte dell'investimento sulla cultura. Ecco, non ho capito qual è l'idea complessiva di promozione culturale di questa amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti, prego consigliere Simone Calderoni.
Buonasera a tutti. Anche io mi voglio soffermare sui tre punti di cui maggiormente anche nei precedenti consigli comunali avevo, diciamo, sollecitato l'amministrazione a fare qualcosa di più, sul turismo, sui giovani e sul centro storico. Non voglio creare polemiche o quant'altro, però voglio soffermarmi un attimino su questi tre punti. Ho letto i tre programmi, l'attuazione dei programmi su queste tre tematiche. Allora, sul turismo è rimasto praticamente identico come l'anno scorso, quindi non è cambiato assolutamente niente. E quello che avevo richiesto nei primi consigli comunali era un passo in più, quindi un'attività pubblicitaria, un'attività di fare iniziative di più ampio respiro, non solo locali. Le iniziative che sono state svolte, ad esempio giovedì per l'estate, questo inverno, sono iniziative molto di stampo locale e quindi non riusciamo ad uscire da iniziative locali, non riusciamo ad attirare anche persone da altre zone. E quindi sul turismo, di cui poi mi ricollego anche sui giovani, il centro storico, che comunque sono tre punti dove noi ci possiamo collegare, e credo che ci sia bisogno di iniziative forse più radicali e concrete, nel senso che non basta più fare le solite iniziative, non basta più attirare le persone, e quindi c'è bisogno di un programma che inizia da qua fino alla fine del mandato, se non oltre, per vedere anche, per fare una visione di quello che vogliamo in futuro. Non basta più risolvere i problemi di volta in volta, non basta più fare la solita iniziativa e non basta più il programma sul centro storico, sui giovani. Quindi dobbiamo metterci intorno ad un tavolo, iniziare a pensare cosa fare, un programma da qui fino anche a 10 anni, non è più possibile risolvere i problemi di volta in volta. Il secondo punto che mi salta all'occhio è la situazione del centro storico, di cui avevo fatto già anche un intervento in precedenza. Il centro storico, io passando anche oltre alle vetrine sfitte che continuano ad aumentare, e sulle viette vedo, come già prima anche accennato, ci sono, oltre alla sporcizia dei marciapiedi, nelle viette ci sono delle case, non so se sono private o pubbliche, penso siano private, però sono in uno stato veramente pietoso. Io sono passato nelle viette vicino dove c'era lo Scienze e Sport, nella vietta lì dentro dove c'è la banca, è in uno stato pietoso, ci sono le scritte proprio di degrado, che sembrava di essere nella peggiore periferia. Il centro storico ha bisogno di attenzione, non solo di pubblicità e iniziativa, ha bisogno di un riammodernamento. E bisogna stare attenti anche alla pulizia, allo stato delle case, allo stato generale del centro storico. Un centro storico vecchio, che non funziona più. Un centro storico dove le persone non sono più attirate. E quindi c'è bisogno di quel passo in più, di vedere anche iniziative impopolari. Ad esempio anche le fotografie messe sui negozi sfitti. Apprezzo l'iniziativa, però non possiamo mettere una pezza sopra su questo grave problema. Abbiamo bisogno di qualcosa in più. E sui giovani, ripeto quello che praticamente ho sempre detto, c'è la totale mancanza di politiche giovanili. Manca proprio il discorso, le politiche giovanili sono una cosa generale, non si basano solo su cultura, su iniziative, si basa anche sull'occupazione, nuova occupazione. E quindi io, la mia richiesta è quella non di porre solo criticità, perché ho anche da parte mia dei suggerimenti. Chiedo di pensare a delle iniziative forse più astratte, che magari non vediamo subito. Iniziative di più ampio respiro, concrete, che dove noi capiremo dove tra 5-10 anni siamo. Perché Borgo Manero purtroppo è una città che sta morendo, se non è già morta. E questa qua è una cosa che non è che dico io, la vivo io. Grazie.
Grazie consigliere Simone Calderoni. Passo la parola all'assessore. Ah, mi scusi consigliere Faggiano, prego.
Grazie. Stiamo parlando del DUP, che essendo il documento unico di programmazione è quello che voi dall'inizio del mandato e poi durante tutto il mandato vi proponete di fare, e sono le cose su cui avete vinto le elezioni, per cui il punto non è che Io sul DUP non l'ho mai fatto e non lo farò mai, non vi vengo a dire cosa dovete fare, semplicemente perché quello è il documento con cui voi dovete amministrare una città che avete vinto, così come spero se un domani ci sarò io lì, non siate voi a dirmi cosa devo fare. Però cosa devo fare? Devo ovviamente fare il vigile su quello che voi in passato avete detto faremo e poi magari viene fatto in un modo diverso. E ognuno di noi, consigliere Emanuele Cerutti, consigliere Calderoni, hanno già avuto modo di dire che hanno già parlato in passato dei temi, ma certo, perché ognuno di noi ha il proprio cavallo di battaglia, diciamo, la propria sensibilità magari spiccata su un paio di cose, anche di più, però io questa sera pongo l'attenzione su due cose che secondo me sono incongruenti rispetto a quello che si era detto che si sarebbe fatto. Una oggettivamente riscontrabile, questa incongruenza, l'altra ai posteri degli ardua, la tua sentenza. E vado nello specifico, non sarò lungo. Uno, l'ha già detto il consigliere Emanuele Cerutti, la torretta. Allora, io l'ho già detto altre volte, lo ripeterò fino alla nausea, perché magari può servire per stare un po' più attenti quando si dicono le cose essendo registrati da quella roba lì, e uno dice porca miseria, poi quello lì la prossima volta mi rompe le scatole perché io avevo detto che avrei fatto così e non ho fatto così. Allora, sulla torretta io sono praticamente certo, perché era in risposta a una mia interrogazione sulla torretta, ok, che si era detto costruiamo ad hoc una commissione, un pool, un tavolo di lavoro nel quale ci facciamo entrare anche uno o due consiglieri della minoranza, perché comunque sia questa roba qui la dobbiamo fare tutta insieme. No, ve lo assicuro, vi mando il filmato se volete, perché tanto su YouTube lo vado a recuperare. E poi scopro sul giornale che invece questa roba qui viene gestita in un altro modo. Il problema... Il problema non è scegliere quel percorso, perché quel percorso è legittimo. Il problema è che se prima mi dici un'altra cosa, e poi io quella roba lì me l'aspetto. Anche perché qui ci sono persone che hanno dimostrato sempre particolare sensibilità su quel tema. Punto. Poi arriverà la vostra risposta. Altra cosa, il parco della Resistenza. Un annetto fa, ti ricordi per Luigi, in commissione, avevamo visto un progetto stratosferico, ti ricordi? Delle foto bellissime, un render, adesso io non so come si chiama. Qui ci sono architetti, ci sono ingegneri, lo sanno definire meglio, io non so come si chiama. Però c'era un progetto strabiliante. Oggi io registro che sono andato a mangiare volutamente per 4 volte di fila, perché volevo vedere se veniva sistemata sta roba, poi magari mi dite no, che era giusto che stesse così. Quando hanno tolto il pallone, e capisco che ci possono essere dei disagi, ma ci mancherebbe altro. Anche io a casa mia quando devo mettere su un chiodo creo dei disagi, figuriamoci se non ci sono dei disagi quando viene tolta una struttura di quel tipo lì. Però c'era le barriere che dovevano impedire sostanzialmente di accedere a quell'area, che erano state probabilmente dal Veneto, da agenti atmosferici, da vandali, non lo so da chi, erano praticamente tutto in mezzo al vialetto e sono rimasti così per 4 giorni. Poi magari dovevano restare così, non lo so, non sono un esperto, io mi occupo di altro nella vita, magari dovevano restare così, però occupavano sto vialetto. E infatti ho chiesto persone che frequentavano, ma da quanto tempo è così? Da oggi, da ieri? E poi sono andato lì a mangiare almeno 2 o 3 giorni di fila, mi sembra, ed erano così. Però quello non è tanto il fatto specifico che mi interessa, è il fatto che purtroppo io sul Parco della Resistenza, a dispetto di quello che avevo visto un anno fa in commissione, vedo che non si muove praticamente nulla. Grazie.
Grazie consigliere Fagiano. Prego la parola all'assessore Elisa Zanetta per le risposte di sua competenza. Prego, assessore.
Prego, assessore.
Grazie mille. Allora, rispondo in primo luogo sulla torretta, perché io ci tengo particolarmente alla torretta e non vorrei che quel tema diventasse motivo di discussione polemica, perché non è nata così nel mio pensiero e non voglio che continui così. Abbiamo organizzato nel giorno del ricordo alle vittime della mafia una giornata in cui ci siamo trovati insieme, e lo dico, insieme a Domenico Rossi, insieme a voi, a discutere di beni confiscati alla mafia, ed è stata una giornata, due giorni, perché la serata prima con i ragazzi alle scuole e poi alla sera abbiamo potuto partecipare alla visione di un film, e per me quello era l'inizio di un percorso condiviso, perché il tema della legalità è per me condiviso e non connotato politicamente. Io ho partecipato la settimana scorsa a un incontro ad Arona, al presidio di Libera, perché mi hanno invitato a parlare di beni confiscati, ed è anche quello stato una parte di questo percorso, perché se ne parli e sono stata molto felice di essere invitata e di poter portare l'esperienza di Borgomanero. E io quello che ho detto durante quella serata è che il mio obiettivo è che quel bene venga riconosciuto come tale dalla comunità, come bene comune. Quindi parlarne in maniera polemica non fa bene al raggiungimento di questo obiettivo, secondo me. Terza cosa che vorrei dire è questa: dal punto di vista delle opere, a volte è più facile per me, che sono architetto, probabilmente poter avviare quel processo, quei processi. Quindi sapete che abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Piemonte, abbiamo avviato le pratiche di riqualificazione e i lavori si svolgeranno da settembre in poi. Dal punto di vista del processo di riuso, di riutilizzo, non è caduta la proposta che avevamo fatto. Ci saranno delle persone che aiuteranno a seguire il processo di riutilizzo, quindi più che altro di condivisione dell'utilizzo. Mi dispiace, e quello lo dicevo perché il giornale di oggi, io ho visto un articolo dove tra parentesi venivano dette delle cose, cioè a parte non dette da me, perché vabbè, non mi hanno contattata e fa niente. Non importa, hanno fatto dei sondaggi rispetto alle persone, hanno chiesto e è emerso secondo me una cosa importante, cioè nel senso che anche i cittadini hanno qualcosa da dire. Quindi l'idea di far partecipare questa associazione, adesso il gruppo, vi dico, che ci aiuterà in questo processo, e di sicuro non saranno esclusi i consiglieri, questo proprio è lontano un chilometro dai miei pensieri e dal mio modo di ragionare, sarà Giovanni Campagnoli, sapete benissimo che si occupa di beni dismessi da anni, ha pubblicato tantissimi libri, e insieme a lui avvieremo questo processo. L'obiettivo mio come assessore al patrimonio è partire dall'esperienza della torretta, ma stendere poi questo modello anche ad altri beni di particolare rilevanza dal punto di vista diciamo della, anche dell'espressione per la città. Quindi faccio un esempio, il cinema moderno, che è l'altra cosa che mi sta molto a cuore. Sono processi lunghi, non posso dire, non ce la farò probabilmente a vederlo riutilizzato, magari la torretta sì, ma gli altri no, ma avviare un metodo di lavoro, quello sì. L'attività si svolgerà come è stato fatto in altri comuni, attraverso una prima mappatura dei beni dismessi, tra cui la torretta, e poi si avvierà un processo di partecipazione, e la partecipazione è per me aperta a tutti, ai cittadini e ai consiglieri. Quindi questo è il processo che io ho tentato di impostare. Poi sono processi lunghi, sono processi a volte difficili, perché anche non usuali a volte, quindi anche difficili, vi dico, da far comprendere paradossalmente anche agli uffici a volte. Processi lunghi come anche il progetto del Parco della Resistenza, un altro tema su cui, sapete, io mi sono spesa, come è stato detto dal consigliere Faggiano, con l'approvazione del master plan del paesaggio, in cui era contenuto anche questo primo stralcio relativo al Parco della Resistenza. Il primo tassello è stato quello dello spostamento della tensostruttura, dopo anni di dibattito e di diatribe. L'area è ancora un cantiere, nei miei uffici quella è un'area di cantiere, perché non è in sicurezza, nel senso che c'erano ancora delle problematiche da risolvere, quindi noi non potevamo togliere quelle transenne, che poi, esatto, le dico, sono andati, non lo so, a me personalmente chiamavano dalle 2 alle 3 volte al giorno, io rispondevo, mandavo i vigili o mandavo il cantiere, perché purtroppo le transenne venivano abbattute dai ragazzi che andavano dentro a giocare, nonostante ci fossero tantissimi, ci siano ancora oggi i cartelli che l'area è un'area di cantiere e tale per ora deve rimanere. Oggettiva, abbiamo parlato anche con i gestori del bar, perché ovviamente anche loro ci comunicavano le difficoltà nella gestione di questa parte, in questa fase transitoria. I soldi, allora, quello che vi voglio dire è che i soldi sono quest'anno a bilancio, poi ce ne saranno degli altri anche nei prossimi annualità destinate alle aree verdi. Il progetto del parco partirà, verrà visto anche in commissione urbanistica, come avevamo portato il master plan, sarà fatto a lotti anche, perché ovviamente è un importo complessivo, e vorrei tranquillizzare tutti, a partire da chi usufruisce del parco, mi dispiace, la condizione in cui si trova ora è una condizione temporanea, quindi rassicuro anche tutte le persone vicine che abitano e che attualmente ci scrivono, ci dicono, ma qua è una condizione temporanea. Purtroppo i tempi di approvazione di progetti e di elaborazione di progetti, probabilmente io ero stata anche troppo, come dire, ottimista. Quindi è un progetto complesso e mi scuso per questa situazione temporanea, vi chiedo di resistere, ecco, al Parco della Resistenza. Grazie.
Grazie Assessore Elisa Zanetta. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non c'è nessun intervento, passerei. Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Wait, ok. Non so se chiedevo, perché non so se ho possibilità ancora di un intervento su questo, sarò rapidissimo. Non so dove è stata vista la polemica, io davvero l'ho messa come una...
Okay.
L'ho definita curiosità, perché la mia attenzione su alcuni temi sono alte, insomma. Tra l'altro, appunto, io vedo il professor Campagnoli pressoché quotidianamente o di vista o su Skype, nella sua correttezza vengo a sapere oggi che è stato coinvolto in questo processo, perché lui non me l'ha mai detto, o come preside di mio figlio, per cui nella sua correttezza manteniamo i ruoli. Per me è davvero un interesse quello che metto qua, e sicuramente non una polemica, non so dove è stata colta, perché il 21 marzo è 4 mesi fa, per cui dico, non facciamo scappare le cose, perché, come dire, anche dire ci mettiamo a ragionare sul cosa farci quando è stato messo a posto. No, perché il come viene messo a posto dipende anche da che cosa uno ci vuole fare dentro, no? Non so se questo era una delle cose che aleggiavano. Per cui io lo dico con interesse e con disponibilità, ecco. Perché è una cosa che mi interessa particolarmente, mi sta a cuore. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego, qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi, passare alle dichiarazioni di voto.
Prego, colleghi consiglieri. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 3, verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione DUP 2019-2021. Astenuti? Consigliere Pier Giorgio Fornara e Pier Luigi Pastore. Contrari? Consigliere Emanuele Cerutti, Simone Calderoni e Roberto Faggiano. Favorevoli? Bene, proseguiamo con l'ordine del giorno, con la proposta di delibera numero 4, oggetto approvazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani assimilati e pulizia del territorio. Prego la parola al signor Sindaco.
Grazie Presidente. Sì, questa sera porto all'attenzione del Consiglio il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e pulizia del territorio, per fare alcune modifiche dopo l'introduzione del sacco conforme. Io devo anche sottolineare che ho convocato con urgenza la commissione consigliare perché avevo bisogno di portare questo regolamento in consiglio comunale, in questo consiglio comunale. Quindi, a far data dallo scorso 16 maggio 2019, i rifiuti indifferenziati vengono conferiti solo in appositi sacchi conformi di colore bianco opaco, forniti dal comune e disponibili in due formati, come ormai tutti sappiamo, da 30 litri per le utenze domestiche e da 120 per le utenze non domestiche, così come previsto dal nuovo piano industriale della società Medio Novarese Ambiente SPA, che è stato approvato con deliberazione dell'assemblea consorziale numero 7 del 19 luglio 2016, che è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2017. Quindi, per quanto sopra il punto vi stavo dicendo, si è proceduto a una revisione e un aggiornamento del regolamento sopracitato, attualmente in vigore, apportando sostanziali modifiche nelle seguenti parti, in modo particolare all'articolo 20, che è il conferimento differenziato dei rifiuti. Questo articolo è stato sostanzialmente modificato nella parte riguardante la raccolta della frazione secca, quindi quella non riciclabile, sulla base del conferimento del rifiuto stesso nel sacco conforme. È stato aggiunto l'articolo 20 bis, che sostanzialmente è quello della carta dei rifiuti e appunto del sacco conforme. Questo articolo è stato aggiunto ex novo in quanto disciplina le modalità e la dotazione con le agevolazioni relative alla fornitura dei sacchi conformi presso lo sportello ecologico, di fianco al tribunale, tutti sappiamo, ed introduce la carta dei rifiuti da utilizzarsi per il ritiro dei sacchi e per il conferimento dei rifiuti in discarica da parte del titolare della stessa. Poi è stato modificato l'articolo 45, che è quello legato alle sanzioni. Il regolamento è stato altresì modificato in alcune parti non sostanziali, ma solo per alcune precisazioni. Abbiamo tolto sacco nero col sacco conforme, erano rimasti dei refusi, quindi erano stati tolti. Il regolamento è stato altresì modificato, si specifica anche che la fornitura annuale dei sacchi viene calcolata per le utenze non domestiche sulla base della categoria merceologica di appartenenza e della superficie dei luoghi di produzione dei rifiuti, invece per quanto riguarda le utenze domestiche, sulla base di una produzione media di circa 200 grammi al giorno per ogni componente del nucleo familiare. Il numero di componenti per il nucleo familiare, a partire dal primo componente, quindi una persona sola, vengono dati 40 sacchi all'anno da 30 litri. Due persone 60, quindi 80, 100 e 120. Questo è anche frutto del ragionamento che è stato fatto con il consorzio e che ha fatto sì partire anche tutti gli altri 51 comuni entro la fine dell'anno. Quindi per il ritiro, come dicevo, dei sacchi, ogni utente si deve recare munito della tessera individuale ricevuta al proprio domicilio presso lo sportello ecologico, ex tribunale. Il numero di sacchi, come vi dicevo, dati in dotazione è gratuita e misurato è ampiamente sufficiente per contenere ciò che ancora non è recuperabile. Assieme ai sacco non conforme vengono dati anche i sacchi gialli, che sono quelli per raccogliere la plastica e si possono prendere anche in più riprese durante l'anno. Sono previste agevolazioni specifiche per le utenze che hanno necessità particolari, uso di pannolini, eccetera, previa chiaramente compilazione di un modulo di autocertificazione annuale, scaricabile anche dal sito del Comune, dove si parla di bambini fino a 3 anni, c'è la possibilità di avere 100 sacchi da 30 litri in più, mentre per quanto riguarda gli adulti con malattie, quindi necessità di presidi sanitari, fino a 400 sacchi all'anno. Quindi si evidenzia che nel periodo di avviamento e sperimentazione della nuova modalità di conferimento del rifiuto secco mediante sacco conforme, può ritenersi ad oggi concluso questo periodo e quindi partiamo con la parte non più sperimentale ma definitiva. Io volevo solo darvi dei dati che non possono non farci riflettere. E partirei dall'ospedale. L'ospedale, sapete che io sono sempre stato uno che se devo criticare una cosa che non funziona la critico fino in fondo. E devo dire che l'ospedale sta facendo un lavoro meraviglioso. È stato sufficiente fare una serie di incontri da parte del sindaco e del Medio Novarese e la massima collaborazione, lo voglio sottolineare, la massima collaborazione dei responsabili dell'ospedale che hanno fatto una serie di incontri e siamo passati a questo risultato. Vi do il risultato, diciamo, del mese di giugno, che è quello, diciamo, pieno. Siamo passati da 16.240 kg, ma così suona male, ok? Partiamo da 16 tonnellate, 16 tonnellate nel 2018 di indistinto, oggi siamo scesi a 3.360 kg. Da 16.000, meno 79%. E io questo, come primo cittadino, credetemi, dico grazie al Signore dell'ospedale. Passiamo invece ai dati della città. Dati della città, che anche questi sono veramente molto positivi. Abbiamo dovuto raddoppiare gli incontri che avevamo fatto sul territorio, spesso mirati, non sono ancora finiti perché stiamo cercando con tante difficoltà e soprattutto da parte della dottoressa Crociera del Medio Novarese Ambiente, di organizzare degli incontri in alcune realtà che sono ancora un po' in difficoltà confronto a altre parti della città, ma piano piano ci stiamo arrivando perché vediamo che i risultati stanno arrivando e quindi questa cosa veramente dà fiducia a tutti. Allora, vi do questo dato. Nel mese di giugno del 2018, 320.190 kg, quindi 320 tonnellate, 2019 102, quindi noi abbiamo conferito nel mese di giugno 217 tonnellate di indistinto meno in discarica. Grazie.
Grazie signor Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Qualche collega consigliere vuole intervenire? Prego consigliere Faggiano.
Grazie Sindaco, grazie anche per il chiarimento relativo alla convocazione così stretta della Commissione, perché anch'io non ho potuto partecipare, perché a 48 ore diventa difficile organizzarsi, però capisco l'esigenza, per cui ringrazio la precisazione. Allora, un regolamento ha sostanzialmente due anime al suo interno, una è la finalità e l'altra poi sono gli articoli con i quali si cerca di andare a raggiungere questa finalità. Allora, per quanto riguarda la finalità di questo regolamento, io la trovo assolutamente condivisibile. Questa è la dimostrazione del fatto che noi, ma come abbiamo già dimostrato anche altre volte, non siamo qui a fare le barricate e a dire che fate tutto male e che tutto può essere fatto meglio. Quando ci sono delle cose condivisibili lo diciamo chiare lettere. Tra le cose particolarmente condivisibili ho trovato un articolo sul quale voglio evidenziare, proprio perché stavo lavorando a un qualcosa in merito e mi avete anticipato, per cui mi avete anche sollevato da questa incombenza. Parlo dell'articolo 11 bis, ispettore ambientale. Allora, l'articolo lo recitiamo per chi ci ascolta, dice, in breve, il Comune può istituire la figura di ispettore ambientale a tutela del territorio e dell'ambiente per la prevenzione, la vigilanza e il controllo del corretto conferimento, gestione delle raccolte e smaltimento dei rifiuti. Adesso, io so che, poi continua, so che questo intervento corre il rischio di essere impopolare per chi lo fa, perciò per il sottoscritto, però è una questione di educazione civica. Allora, più di un commerciante del centro mi ha evidenziato la maleducazione di alcune persone che utilizzano i quattro corsi come urinatoio del proprio animale d'affezione, okay, specificatamente cani. Io che adoro i cani, ci tengo a precisare che quella roba lì va contro il tuo animale d'affezione, perché poi il commerciante se la prende col tuo cane, che poverino, visto che a 200 metri, se lo fai, vai 200 metri prima, gli fai fare un bel giretto alla Villa Marazza, dove può soddisfare tutti i suoi bisogni, dopodiché ti fai la passeggiata per i corsi. Perché dico questo? Dico questo perché non mi sembra giusto che i commercianti tutte le mattine debbano prendere acqua candeggina e passarsi la parte della vetrina o del muro che viene puntualmente battezzato dall'animale, sì, dall'animale
d'affezione.
Sì. Allora, perché dico che questa cosa che può sembrare curiosa invece può essere invece motivo di educazione? Perché forse creare una figura è brutto, perché poi è chiaro che creare gli sceriffi non è mai bello, però purtroppo a volte è necessario. E allora creare una figura che ha lo specifico compito anche di riprendere e di educare le persone, forse aiuta e migliora il clima di quello che dovrebbe essere una civile convivenza. Pertanto anticipo che il mio voto sarà assolutamente favorevole a questo regolamento. Esprimo grande soddisfazione per i dati che il sindaco ci ha enunciato, e spero che Borgomanero possa diventare la città con il dato di raccolta differenziata più alto della provincia di Novara, perché sarebbe un risultato di tutti, in primis dei cittadini borgomaneresi, che andrebbero a dimostrare una intelligenza e soprattutto una sensibilità nei confronti delle future generazioni, perché fare una corretta raccolta differenziata, oltre ad avere anche un grande vantaggio economico, e un grande vantaggio economico poi si va a riflettere in più servizi e una miglior condizione di vita per chi la città la vive, ha poi anche un suo risvolto da un punto di vista delle future generazioni, perché se andiamo a differenziare bene, probabilmente anche questo ciclo dei rifiuti va a completare meglio quella che è la sua opera. Grazie.
Consigliere Faggiano, per l'intervento prezioso e condivisibile. Qualche altro collega consigliere vuole intervenire? Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie Presidente. Sono contento e anch'io voterò a favore di questo regolamento, ovviamente. Sono contento che sia cambiato l'atteggiamento dell'amministrazione rispetto a questo tema, sacco conforme, da una preoccupazione che ha di fatto tardato l'adozione del sacco a questa soddisfazione condivisa. Perché? Perché è un risultato che è di tutti davvero, è utile per tutti, è utile per l'amministrazione perché spende di meno, è utile per i cittadini perché imparano che insomma il pianeta, parliamo della città, su cui viviamo non va devastata da rifiuti, ma c'è la possibilità concreta di cambiare le politiche e le abitudini delle persone. Sono molto contento, lo avevo confessato alla penultima conferenza dei capigruppo a cui avevo partecipato, e ho apprezzato gli sforzi di questa amministrazione di fare non solo gli incontri previsti, ma di più, e altri ne seguiranno. Questa è la premessa. Sono contento e ringrazio per il metodo utilizzato. Mi chiedo davvero cosa sarebbe potuto succedere se questo tipo di atteggiamento fosse stato anticipato di 2 anni. Si parlava del 1 gennaio 2017 come data ipotizzata. Le preoccupazioni espresse tempo fa non erano diverse da quelle che abbiamo oggi, no? L'ospedale, le case popolari, i boschi pieni di immondizie, eccetera, eccetera, eccetera. L'abbiamo già detto e quindi qualcuno di voi si annoierà. Però quel 20% di raccolta differenziata in più, e quindi di materiale conferito in discarica in più negli anni precedenti, quando non c'era il sacco conforme, è facilmente calcolabile quanto ci è costato in termini di denaro sonante. C'è chi fa stime più alte, stiamo bassi, 400.000 euro all'anno per quelle tonnellate in più portate in discarica, vuol dire 2 anni precedenti. No, c'è chi parla di 500.000 euro, quindi io sto basso, dico 400.000, senza calcolare magari i contributi dei vari consorzi di riciclaggio, eccetera, eccetera. Io ho dei dati, poi possono essere contestati e contestabili. Quanti soldi vengono fuori? Di nuovo, stiamo bassi, 800.000 euro in 2 anni? Quanti progetti di politiche giovanili si potevano fare? Fatto salvo 25.000 euro, avremmo avuto politiche giovanili garantite per 35 anni. Quindi, a volte, ripeto, la premessa è: sono soddisfatto e ho apprezzato il metodo utilizzato da questa amministrazione. La conclusione è: peccato. Peccato, avremmo potuto farlo prima con un po' di coraggio e lungimiranza in più. E quanti soldi avremmo potuto riutilizzare per fare altro. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele. Pierluigi Pastore.
Grazie Presidente. Allora, io volevo fare alcuni rilievi, ma proprio, diciamo, spiccioli. Allora, io ho visto che c'è l'articolo 29 del regolamento che parla della pulizia delle fontanelle, dei pozzetti stradali. Secondo me questa è una cosa importantissima, perché non viene, o comunque vengono fatte raramente, la pulizia delle caditoie, tanto per essere chiare. Le pulizie delle caditoie è una questione estremamente importante per garantire lo smaltimento delle acque superficiali. Poi faccio un altro appunto. L'obbligo dei frontisti per pulire, articolo 31, l'obbligo del frontista per pulirsi il marciapiede davanti alla... No, se non interessa posso anche chiudere la quarta faccenda. L'obbligo dei frontisti, c'è scritto, è fatto obbligo al proprietario o conduttore a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede di provvedere allo spazzamento dello stesso per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà, che equivale a dire che ogni proprietario si deve pulire il suo marciapiede, da come lo capisco io, no? No, non sto dicendo che... Però questo è un regolamento che praticamente viene scritta questa cosa qua. Raramente, se non quasi mai, vedo che è applicata, come quello dello sgombero della neve. Cioè, si obbliga, in caso di nevicate, di persistenza della neve, è fatto obbligo il proprietario o conduttore a qualsiasi titolo di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio, onde liberare i propri accessi carrai e pedonali lungo tutta la superficie antistante la proprietà, al fine di agevolare la viabilità. Allora, io dico che quando si mette una cosa nel regolamento, si mette una prescrizione nel regolamento, che magari c'è sempre stata, voglio dire, non è che sto facendo una critica, sto dicendo che Se c'è un regolamento, chi è che lo poi fa applicare questa cosa qua, che si sgombra la neve davanti all'edificio privato? Nessuno. Nessuno va a dire al proprietario, ti devi sgomberare la neve davanti a casa tua. E dove la metti la neve se ce l'hai davanti a casa tua? Davanti ai corsi, supponiamo una cosa in questa cosa, davanti ai corsi, dove la mettono la neve? O la metti in mezzo alla strada o se la tieni ammucchiata lì? Ma viene fatta questa cosa qua? Avete in mente se viene fatta? Secondo me non viene fatta. Non viene fatta, e se facciamo un regolamento che poi non viene applicato, tanto vale o fare una modifica o cercare una soluzione diversa. L'altra cosa che volevo sottolineare, che secondo me non funziona, è questa: quando si parla dei rifiuti ingombranti, si dice all'articolo, scusate che lo vado a vedere qua, ecco qua, raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e rifiuto verde. Vabbè, il verde si accumula e poi il verde si accumula e poi si viene la ditta al medio articolo il 20, C. Allora, i rifiuti ingombranti e il verde normalmente si telefona al medio novarese, vengono con il ragno, lo portano via se sono volumi molto grandi, e si paga. Vedo che comunque per gli ingombranti è un servizio a domicilio gratuito. Qui si parla di materiale raccolto in ciascuna presa sarà pari al massimo di 1 m³, e si parla che puoi raccogliere divani, poltroni, materassi. Secondo me 1 m³ è troppo poco, perché se tu hai un divano o lo seghi a metà, o se no fa già il divano è 1 m³, quindi secondo me questa è una cosa che deve essere modificata e aumentata, questo ragionamento, perché non è possibile. Oltretutto, se tu hai due poltrone, è antieconomico far venire il ragno per due volte a portarti via oggi una poltrona, domani un'altra poltrona, diventa una roba che non ha senso, secondo me. Poi un'altra cosa volevo chiedere: vedo che è stato introdotto un ragionamento per quanto riguarda l'ecocentro di via Resega, dove si possono conferire i rifiuti soltanto quelli che hanno questa carta, diciamo, dei servizi, in buona sostanza. Vabbè, comunque viene questa, e che poi verrà un regolamento, verrà stipulato un regolamento per migliorare la questione. Io devo dire che vado spesso alla Resega a portare, ho la carta, sono regolare, e vedo che però le cose sono cambiate, stanno migliorando, sono abbastanza cambiate. E questo è un ragionamento di carattere pratico. Poi faccio un ragionamento di carattere generale e mi ricollego a quanto ha detto il consigliere Manuel Cerutti. Certamente anch'io sono soddisfatto che questa sacco conforme sia partito, forse l'auspicio di tutti era che il sacco conforme dovesse partire molto prima, avremmo risparmiato non pochi soldi. Io però mi ricordo nella precedente amministrazione, mi verrebbe da parlare di una cecità della precedente amministrazione, per una battuta faccio, si disse allora che avremmo avuto i boschi pieni di immondizia. Allora io ieri sono andato alla Comiona, spero che l'assessore sappia bene dov'è la Comiona, no? Sono andato alla Comiona, sono andato fin su dove c'era la nostra vecchia discarica, sono andato a San Michele, sono andato a Colombaro, zona Colombaro. Beh, io devo dire che rifiuti in questa zona dove sono andato ieri non ho trovato rifiuti abbandonati. La Comiona era un classico. Sapete cosa ho trovato alla Comiona? Le cassette degli alveari per fare il miele, no? Quindi voglio dire, c'è stata una trasformazione in positivo. Ora, io credo che tutto questo però debba essere inquadrato deve essere inquadrato in una politica ambientale che sta prendendo, sta diventando sempre più importante e sempre più attuale. Cioè, nonostante Trump dica che l'evoluzione ambientale sono le invenzioni dei democratici statunitensi, adesso credo che si stia anche lui ravvedendo, perché le situazioni stanno veramente diventando drammatiche. Quindi cercare di comunque avere una politica ambientale e una sensibilità ambientale maggiore o comunque più approfondita, credo che sia una cosa ormai divenuta assolutamente indispensabile. E faccio una proposta: come l'amministrazione saprà, c'è una legge che impone in un certo senso di piantare un albero ad ogni nato. Questa legge è dal 2013 in funzione. Io non so se questa sia mai stata applicata, però per ogni nato la legge per i comuni superiori ai 15.000 abitanti dice che bisogna piantare un albero. Quindi un comune che ha più di 15.000 abitanti, legge del 2013, è obbligato a piantare un albero ogni nato. Adesso non è che ogni volta che nasce un bambino uno fa un buco, cioè vorrà dire che alla fine dell'anno sono nati 400 bambini, piantiamo 400 piante. Cioè, questo però non è un optional, c'è una proposta concreta che va incontro a un discorso di sensibilità ambientale che credo che stia nascendo un po' dappertutto. Cioè, non possiamo dire che questa sia proprio una cosa, si chiama la forestazione urbana, la stanno facendo molti comuni nel milanese, la stanno facendo Milano, la sta facendo Abbiategrasso, la stanno facendo diversi comuni dell'Intergal milanese, la stanno facendo, e non credo che sia una cosa campata per aria. Quindi invito come proposta concreta per una sensibilità ambientale anche l'amministrazione comunale di Borgomanero ad attivare questa situazione. Nel mio giro faccio una segnalazione: nella salita da San Bernardo al Colombaro ho visto che stanno disboscando invece una riva molto pendente. Hanno tolto tutti i pini, non tutti, una buona parte dei pini che erano lì presenti. Praticamente c'è una riva alta, direi abbastanza, molto, molto non indifferente, che è diventata di terra nuda. In caso di pioggia, tutta buona quella terra ce la troviamo tutta sulla strada. Allora, io credo che si debba intervenire, andare a dare un'occhiata, a capire se c'è un progetto di ripiantumazione a breve, non lo so, qualcosa, ma secondo me non si può lasciare una situazione come questa. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore per l'attenta lettura del regolamento e del suo contributo per i due passaggi. Uno, il sindaco se l'è già segnato, perché anche lui se n'era accorto che è proprio un errore e verrà assolutamente, quello del metro cubo. Prego signor sindaco per delle risposte. Guarda, facciamo. Prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Per essere meglio ripreso, Marco.
Luce.
Grazie. Inceso la lampadina.
Solo per verificare alcune cosette. Intanto mi sembra che in una delle prime sedute, due anni fa, appena insediati, spiace che stasera non c'è il 5 Stelle, l'aveva riferito, proposto lui, mi sembra. Una delle prime mozioni che aveva proposto era proprio sul sacco conforme. Era stato forse anche un po' deriso, ma comunque i conti che questa sera l'amico Manuel ha messo lì per farci capire di che cosa è che stiamo parlando, mi sembra che tre consigli fa avevo fatto l'elenco esatto, riferendomi al comune di Arona, quanto era la differenza e quanto andavamo a risparmiare se l'avessimo introdotta anche noi allora. Detto questo, sarei curioso di sapere se davvero spendiamo di meno, se sulla cartella verrà un importo inferiore per i cittadini. Poi, in merito al problema dei cani nei corsi, gradirei anche sapere quante contravvenzioni sono state fatte a coloro che hanno cani al guinzaglio e non provvedono alla pulizia. Inoltre, credo che forse anche presto, a livello di consorzio medio-novarese, andremo anche a fare, o verrà fatta, qualche proposta di maggiore differenziazione anche su altri materiali, quindi vediamo di non farci prendere magari in contropiede, e nel momento in cui davvero dovesse esserci qualche proposta per migliorare la qualità del servizio, di non arrivare per ultimo. L'ultima cosa che vorrei invece mettere così, non c'entra niente con, però c'è stato un incontro in questa assise, in quest'aula, in merito al problema dei danni che gli animali selvatici, non c'entra niente, posso dire. No, sarei curioso di sapere, siccome tutti gli anni i cinghiali fanno disastri, se davvero è importante fare molte riunioni o fare magari qualche azione davvero preventiva. Grazie.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Consigliere Diego Vicario.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Soltanto una risposta veloce al consigliere Fornara, in quanto vicepresidente dell'ATC. In quanto vicepresidente dell'ATC Novara 1 e Novara 2, il problema cinghiali è non solo cinghiali ma anche daini e caprioli, è un tema di cui stiamo discutendo da ormai 7-8 mesi. In ATC, perché ci sono giustamente gli agricoltori che sono sul piede di guerra, è un problema reale. C'è una problematica dal punto di vista normativo, perché naturalmente c'è stata anche la regione con l'amministrazione precedente che ha fatto un po' di confusione, hanno fatto delle delibere di giunta regionale che poi sono state ritirate. C'è stata una problematica perché l'ISPRA, che poi non ha dato il nulla osta, hanno istituito delle figure del tutor senza indicare quali siano, contro la legge 157 nazionale. Mona della favola, stiamo cercando di ottenere un piano di contenimento a livello regionale e provinciale, mentre come ATC stiamo facendo un piano di selezione che è stato approvato con dei selecontrollori tutto l'anno. Stiamo cercando di ottenere un aumento di orari prima e dopo l'alba per cercare di contenere il più possibile questa problematica che è reale. Grazie.
Grazie consigliere Diego Vicario. Qualche altro consigliere vuole intervenire prima di passare la parola al signor Sindaco? Prego signor Sindaco.
Grazie. Allora, alcune considerazioni, doveroso farle. Sul fatto delle cifre che il Comune di Borgomanero ha perso o non ha perso, ci voleva più coraggio, ci voleva meno coraggio. Io quello che vi dico è, al di là del coraggio, bisogna costruirla la cosa. Non possiamo inventarci la raccolta differenziata oggi per domani. Io avevo parlato col Medio Novarese, abbiamo anticipato il più possibile, ma ci vanno le persone, vanno istruite le persone, le tre persone anche che raccolgono, che non sono abituate, devi fargli capire i passaggi, devi comprargli i mezzi, cioè però va bene tutto, però adesso noi abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per cercare di anticipare, e sicuramente col 2020 avremo dei grandi risparmi economici che non si vedranno nella fine 2019,
perché è costato 140.000 euro l'avvio di questa cosa, quindi ci vogliono i soldi, ci vogliono, perché adesso io non voglio polemizzare, ringrazio per gli interventi che avete fatto, ringrazio per essere stati presenti e mi spiace Emanuele non c'era, ma è colpa mia, lo dico, è colpa mia, ho dovuto convocare la commissione urgente perché devo portarlo in consiglio, ok? Sto facendo assieme ai vigili i controlli dei sacchi, okay? Perché quando vai a fare la sanzione, e qui si parla di sanzione, la sanzione viene fatta con i vigili, non viene fatta dal Medio Novarese Ambiente. Il Medio Novarese Ambiente va nei condomini, va dai condomini, li chiama e gli dice: signori, qui vi ho appiccicato l'etichetta con scritto non conforme, io non ve lo porto via, o ci mettete mano, ok, o mettete mano al portafoglio, ok, ma non è una sanzione, è il costo dello smaltimento del cassonetto. Le sanzioni le facciamo con i vigili. Ed è difficile far capire alle persone che stanno sbagliando. Io tutte le settimane incontro persone più o meno ragionevoli che vengono da me, qualcuno minaccia anche, ok, non lo nascondo, dove non condividono il fatto del sacco conforme, non gliene può fregare di meno, a me però mi frega e come, e quindi queste persone vengono sanzionate, ok? Quindi la sanzione, facciamo distinzione perché c'è ancora questa confusione, ci hanno fatto la sanzione al condominio? No, la sanzione viene fatta nel momento in cui apriamo il sacco nero, ok, che troviamo abbandonato, e quindi interveniamo. Una puntualizzazione sul fatto che ci sono meno rifiuti abbandonati. Mi piacerebbe, consigliere Pastore, che fosse così. Ne vediamo meno perché ho aumentato la pulizia nei boschi. E lì stiamo cercando di aprire i sacchi per capire anche chi viene a scaricare qua. È stato sanzionato un signore di Borgo Vercelli. Cioè, pazzesco, di Borgo Vercelli. Quindi non sono tanto i borgovaleresi che vanno nei nostri boschi, li trovo un pochino più puliti perché come la Camiuna abbiamo fatto una raccolta, come dire, extra, no? Per poter... Però è chiaro, se c'è sporco uno viene incentivato, e non condivido questa cosa, viene incentivato a lasciar lì, se trova pulito magari ci pensa due volte, insomma questo è il pensiero e stiamo cercando di fare anche questa operazione. Per quanto riguarda i marciapiedi prima si è parlato appunto di fare un intervento che abbiamo già cercato di affrontare questo discorso col Medio Novarese, soprattutto per i costi, però nel regolamento c'è appunto scritto che i frontisti devono pulire il marciapiede. E quindi io quando vedo che la gente davanti al proprio negozio, io davanti a casa mia, perdonatemi, pulisco io, ma perché voglio che sia pulito da parte mia? Cioè allora, per quanto riguarda la neve ci può essere quel tipo di problema, per quanto invece le chiazze davanti al negozio, voglio dire, io apro al mattino, non credo di avere quell'afflusso nel negozio, sarei ben contento, ma e quindi voglio dire un goccio d'acqua è una scopa, perché nel regolamento dice appunto che il frontista lo deve pulire. Però, ripeto, la pulizia extra, quindi una pulizia, la farà sicuramente l'amministrazione comunale. Avevo altre cose da dire, ma non me le ricordo, quindi credo che va bene così.
Grazie, signor Sindaco. Qualche altro intervento prima di passare alle dichiarazioni di voto? Se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, colleghi e consiglieri. Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 4. Ad oggetto approvazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani assimilati e pulizia del territorio. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta di Consiglio Comunale alle ore 19:59. Auguro a tutti delle serene vacanze con le vostre famiglie. Vacanze, ferie, quelle sancite dalla Costituzione, irrinunciabili.
Sì, restituiamo il ventolino a...